Ora assistevo alla rinascita del gigante delle repubbliche, la Romana. Sul teatro delle maggiori grandezze del mondo, nell'urbe. Che speranze, che avvenire! Non erano dunque sogni, quella folla di idee, di vaticini, che avevano turbinato nella mia mente dall'infanzia. Non erano sogni, quelle speranze di risorgimento patrio, che mi guidarono al compimento dei miei doveri verso i popoli oppressi e sofferenti. Bar Storia. Storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati nel bar. Ciao Costantino.
Ciao a tutti, bentornati. Ciao Rick.
Allora, oggi trattiamo un episodio di un periodo straordinario, che è quello del Risorgimento italiano, ma forse uno dei meno studiati, se vogliamo, a scuola, o quantomeno questa è la percezione che ho avuto io, quello della Repubblica Romana del 1849, che è un episodio che secondo me è di una grandiosità unica, perché vabbè, poi ne parleremo, ci arriveremo, però non so se tu hai avuto la stessa impressione, Costantino.
Beh, assolutamente sì, per vari motivi. Il primo, perché ovviamente noi abbiamo questa gloriosità, cioè questa voglia di rimarcare le cose belle fatte nella nostra città, e quindi è giusto che poniamo, no, l'accento, ma in più anche per vari altri motivi, tra cui il fatto che è l'esperimento democratico più importante della storia d'Italia fino fondamentalmente a quando è stata proclamata la Repubblica in cui viviamo ancora attualmente. Quindi il fatto che è stato fatto 100 anni prima la dice lunga su quanto possa essere stato importante, diciamo.
Certo, no, ma io dicevo il fatto che ha un'importanza, diciamo, forse che è così grande, che quello è sicuro, ma che ha un'importanza percepita minore forse di quello che effettivamente meriterebbe, no? Perché è un episodio straordinario.
Beh, la fanno rientrare all'interno di tutti quei moti che hanno avuto luogo in Europa e anche soprattutto in Italia tra il 1848 e il 1849, quindi facendo una somma è ovvio che si toglie importanza alle varie singolari, certo. Insomma,
ma noi equazioni forse, della cosa. Noi forse proprio perché siamo romani non ci stiamo molto.
No, assolutamente
quindi,
no.
E quindi diciamo vogliamo aprire una finestra su un episodio che è veramente grandioso. Costantino ci ha un po' introdotto per sommi capi il perché, come si dice in questi casi, io ci metto il carico, nel senso che secondo me è uno degli esperimenti più importanti di quegli anni di democrazia, con una Costituzione che viene creata in condizioni che poi andremo a vedere, ma se non altro difficili, sì, che è una delle più importanti e di una modernità sconvolgente. Ci sono delle cose, poi andremo a leggere proprio dei passaggi in cui per esempio si abolisce la pena di morte, siamo nel 1849, ricordo, quindi insomma veramente un episodio particolare. Dunque, siamo nel 1849, ma precisamente in che finestra temporale?
Allora, la finestra temporale esatta proprio della Repubblica Romana è tra il 9 febbraio, che è il giorno in cui è stata proclamata, e il 4 luglio del 1849, che è quando fondamentalmente si è persa la guerra per tenersela.
Ok, quindi un episodio quindi comunque circoscritto, se vogliamo, perché alla fine parliamo da febbraio a luglio, quindi pochi mesi.
Beh, okay. Sì, qualche mese, sì.
Però, come mai è così importante? Questo lo capiremo. Dove siamo? Ovviamente siamo a Roma, ma in generale è un episodio che coinvolge il territorio dello Stato Pontificio. Quindi, in buona sostanza, le Marche, ovviamente il Lazio, una parte dell'Emilia-Romagna, giusto, se non sbaglio?
Sì, esatto, questo è il territorio di cui parliamo.
Ok, perfetto. Però, come abbiamo imparato, insomma, nei grandi eventi ci sono anche i grandi personaggi, no?
Assolutamente.
Di chi parliamo in questo caso?
Allora, in questo caso si parla ovviamente di tutto il movimento di patrioti italiani che in quegli anni erano più attivi, e tra cui i più importanti sono sicuramente quelli più democratici, quindi più vicini, diciamo, a Mazzini, e ovviamente Giuseppe Garibaldi, che occupa un posto principale soprattutto nella difesa della Repubblica, ma anche, e vorrei inserirlo perché ovviamente è importante, Goffredo Mameli, che è ovviamente l'ideatore di quello che poi è diventato l'inno d'Italia. Certo. Invece dall'altro lato c'è il Papa, ovviamente Pio IX, figura storica molto importante, e i suoi alleati, in realtà, di cui il più importante è sicuramente Luigi Napoleone Bonaparte, che in futuro diventerà Napoleone III, imperatore di Francia.
Certo. E il papato ovviamente svolge un ruolo di primo piano in tutta questa vicenda, anche a seguito di quello che era successo nel 48, no?
Esatto,
Morti del
esatto.
48 così importanti che sono rimaste appunto nella famosa espressione che sappiamo, però quello che succede è che in tantissime monarchie, come poi di fatto era lo Stato Pontificio, ci sono un po' di moti per chiedere delle costituzioni, no? Qualcosa che
Esatto,
comunque
sin
concedesse
da...
modernità a degli stati che ormai erano, come dire, immutabili, no? Anche
Sì,
a quel
assolutamente,
momento.
assolutamente. Quindi c'è una, sia in tutta Europa, ma soprattutto anche in Italia, una serie di rivolte più o meno violente che portano ovviamente tutti i capi di Stato a concedere delle costituzioni. Anche il Papa non è da meno. Successivamente ci sono le Cinque Giornate di Milano, ovvero questo movimento di liberazione per cacciare gli austriaci da Milano, e questo ha una conseguenza molto importante, ovvero lo scoppio di quella che noi chiamiamo Prima Guerra d'Indipendenza.
Certo.
E,
Quindi siamo in uno
se,
scenario già in tutta Italia che insomma è un po' movimentato, quantomeno, diciamo.
assolutamente sì. Quindi, sostanzialmente, a quel punto, poi, quando i Savoia attaccano, diciamo, arrivano nel Lombardo-Veneto per combattere gli austriaci al fianco dei patrioti di tutta la Lombardia, anche gli altri stati cercano di dare una mano. Quindi il Granducato di Toscana invia degli uomini e anche in realtà anche lo Stato Pontificio invia degli uomini. Soltanto che succede? Che arrivati in zona ricevono dal Papa invece l'intimazione a ritornare indietro perché con un famoso discorso chiamato allocuzione, Pio IX dice che sostanzialmente l'invio di soldati non era per combattere un legittimo Stato, bensì per aiutare diciamo gli patrioti italiani. Quindi,
Certo.
diciamo, fa marcia indietro. Questo porta a due grosse conseguenze. La prima è una prima invasione dello Stato Pontificio da parte degli austriaci, che poi ritorneranno utili successivamente. Però per il momento c'è una crisi tra i due stati. Ma in più, sostanzialmente, lo scoppio delle critiche, anche violente, dei nazionalisti, diciamo, dei patrioti italiani. Che
Certo.
ovviamente a Roma non prendono in buon occhio quello che il Papa ha fatto. C'è appunto questa crisi che porta allo scioglimento di numerosi governi e infine all'uccisione di un primo ministro, Pellegrino Rossi, che porta quindi a una rivolta popolare. Il Papa viene fondamentalmente accerchiato dai rivoltosi che chiedono un governo veramente democratico. Quindi il Papa a questo punto, siamo al 20 novembre, lo concede. Salvo però 4 giorni dopo scappare a Gaeta, ponendosi sotto la protezione del re delle due Sicilie, quindi dalla monarchia borbonica, e ovviamente esautorare quel governo ponendo degli uomini a lui vicini.
Okay,
Ovviamente.
a questo punto immagino che insomma la situazione a Roma sia abbastanza esplosiva
Sì,
e quindi.
volge ovviamente velocemente al peggio perché sostanzialmente i patrioti di Roma insorgono, riescono a far sciogliere questa commissione che il Papa aveva eletto, sciolgono anche il governo che avevano eletto precedentemente, si fanno assemblea costituente e indicono per il gennaio del 1849 nuove elezioni. Nuove elezioni che ovviamente non vengono viste bene dal Papa, che anzi
Comincia a scomunicare
scomunica,
tutti.
esatto, scomunica tutti gli idatori dell'Assemblea Costituente e anche chi fosse andato a votare.
Ok,
Le
quindi.
persone, infatti, quelli più vicini al Papa non vanno, le elezioni le vincono ovviamente i democratici, tra cui però, cioè, qui c'è la prima cosa veramente
Ok.
importante, secondo me, che dà la vera importanza. Pensando a questo nuovo governo che si doveva instaurare come un governo nazionale, ovviamente di importanza italiana perché mosso da ideali patriottici, sono chiamati a far parte di questo governo persone da tutto il territorio italiano. Quindi anche Garibaldi viene eletto Mazzini, vengono eletti molti patrioti dappertutto, anche in Toscana e quant'altro.
Quindi è
Questo
una sorta
governo.
di primo laboratorio, diciamo, se vogliamo,
Esatto.
comunque
Sì,
di
è.
italiani che si trovano a gestire, semplificando un po', la cosa pubblica, diciamo,
Sì,
da
assolutamente.
provenienze diverse, no?
Infatti si riunisce questo Parlamento, diciamo, e vota per la costituzione della Repubblica Romana, ovvero la notte tra l'8 e il 9 febbraio del 1849.
Perfetto. Il Papa immagino che non la prenda benissimo.
Ma assolutamente no, infatti chiede subito l'intervento di tutte le forze cattoliche per aiutarlo a togliere di mezzo questi invasori. Fondamentalmente vengono chiamati proprio traditori. Ovviamente sono anche stati già scomunicati tutti quanti, insomma, c'è un po' di tutto.
Tutto questo fatto in pratica come una rivolta, se vogliamo, perché alla
Esatto,
fine.
viene considerata una rivolta, quello che
Sì.
invece fondamentalmente è un esperimento democratico, più o
Certo,
meno.
certo. Va
Quindi che
bene.
succede? A questo punto succede questo: mentre cioè il neoeletto governo della Repubblica, comincia a lavorare alla Costituzione e tutto quanto, si assiste a un grosso problema che poi fa fallire tutta la cosa, ovvero i moti che avevano iniziato
Sì,
questa grande
quelli
novità,
Novara, Toscana, tutti quelli che
esatto,
abbiamo già detto.
Vengono meno perché gli Asburgo riescono a battere Carlo Alberto di Savoia, riescono a riconquistare la Toscana, che nel frattempo si era fatta anche lei Repubblica, e a quel punto diciamo che la nuova Repubblica Romana è fondamentalmente circondata.
Rimane un
Esatto.
piccolo fiammifero, diciamo, una luce,
Sì,
no?
perché a questo punto poi ogni Stato cattolico, appunto, chiamato alle armi dal Papa, decide di intervenire per definire il suo comando, la sua influenza sull'Italia. Quindi
Molto chiaro.
ci sono gli Asburgo che invadono l'Emilia Romagna e le Marche e se le prendono, assediano Ancona e rimarrà loro per 10 anni, grazie anche alla accondiscendenza del Papa.
Chiaro.
Invece nel Lazio arrivano prima i francesi, che arrivano a Civitavecchia, ma firmano. Cercano di firmare una specie di trattato inizialmente per dire che loro erano lì soltanto per definire che le cose andassero bene, che non sfociassero in grossi problemi. Poi arrivano i borbonici e poi arrivano anche gli spagnoli, tutti
Beh,
nel
insomma,
territorio del Lazio del
si
Sud.
forma una Royal Rumble nei
Esatto,
dintorni del
tutti contro
Lazio.
la Repubblica Romana.
Esatto. Però
Quindi
aspetta,
i
ti
primi a
voglio,
pre
voglio fare
sì.
un passetto indietro. Hai parlato della Costituzione,
Certo,
ok?
certo.
Questo, secondo me, è un elemento veramente interessante di tutto questo
È
progetto,
l'elemento più
perché la
interessante,
Costituzione
assolutamente.
della Repubblica Romana, l'abbiamo detto anche in apertura, è un qualcosa di laboratoriale, potremmo dire, no? Comunque un qualcosa
Sì.
che ha un lavoro approfondito, che poi ovviamente si vede e che continuerà fino all'ultimo. Poi adesso lo vedremo, entreremo in un
Certo.
momento in cui la Repubblica sarà attaccata e cadrà, ma questi lavori vanno avanti. Secondo me anche, insomma, un po' per lasciare un lascito, insomma,
Sì,
per dare
anche
un
sì.
lascito, no, di questo esperimento. E ha delle cose veramente moderne. Adesso i principi fondamentali, se vuoi, magari ne leggiamo un attimo qualche punto, però secondo me è molto interessante.
Come no, leggi,
Tra i
leggi.
principi fondamentali c'è: la sovranità è per diritto eterno del popolo, il popolo dello Stato romano è costituito in Repubblica Democratica, che già, insomma, dal primo punto, voglio dire, Repubblica Democratica,
Già
punto. Cioè, insomma,
definisce tutto, esatto.
esatto. Il regime democratico ha per regola l'eguaglianza, la libertà, la fraternità, non riconosce titoli di nobiltà né privilegi di nascita o casta. Questo è insomma, uno statement, come si direbbe,
Sì,
abbastanza forte, se
assolutamente.
vuoi, al tempo,
Una
no?
cosa completamente nuova, certo.
La Repubblica con le leggi e con le istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini. Anche qui, oggi magari la leggiamo e pensiamo, poi, vabbè, ok, una Costituzione che usa delle parole un po' altisonanti, però in realtà è un
Certo.
punto molto importante, perché comunque si
Beh,
mette
sì.
la condizione morale e materiale del cittadino all'interno, di una Costituzione, che insomma non è
Va
manco
anche
poco.
aggiunto che è stata fatta probabilmente lo stato al momento più arretrato di tutta l'Europa, perché comunque Roma era proprio in uno stato antico, cioè era lo
Ah beh,
stato
certo.
ovviamente più antico, ancora con regole risalenti
Certo.
forse al Medioevo, cioè quindi stiamo parlando proprio di una cosa nuova proprio anche nel territorio in cui è stata fatta. Poi soprattutto ti do un paio di chicche che forse non ti avevo detto in
Vai, vai, vai,
preparazione.
spara.
Il simbolo è ovviamente il tricolore con scritto Dio e popolo al centro,
Certo.
e non è il vero e proprio inno, ma era cantata dai soldati della Repubblica, l'inno di Mameli.
Beh, la...
sì. Sì, perché Mameli era presente,
Chiaro, chiaro,
era, era uno dei luogotenenti di Garibaldi.
certo. Sì, e purtroppo ci morirà, poi insomma lo vedremo,
Sì,
però.
assolutamente, adesso vedremo come.
Comunque, per concludere, diciamo, ecco, forse citerei anche il quarto punto. La Repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli, rispetta ogni nazionalità, propugna l'italiana. Cioè, qui torniamo a quello che dicevi prima, cioè un
Esatto.
esperimento non romano, ma italiano, se
Ma
vuoi.
italiano, esatto, assolutamente.
Poi,
Assolutamente.
vabbè, c'è tutta una parte, insomma, sui diritti dei municipi. Ecco, voglio citare solamente questi due. La più equa distribuzione possibile degli interessi locali in armonia con l'interesse politico dello Stato e la norma del riparto territoriale della Repubblica. Quindi anche qui c'è un concetto di distribuzione, diciamo, degli interessi locali e una parte, secondo me, importante, della credenza religiosa non dipende l'esercizio di diritti civili e politici. Anche qui,
Beh,
insomma, uno statement forte.
ritorniamo al
Esatto.
discorso precedente.
Sempre
Peraltro c'è, esatto,
1849, ricordiamolo, insomma.
c'è una libertà di culto, c'è il suffragio universale maschile e soltanto perché quello femminile per consuetudine non veniva dato, però non c'è scritto da nessuna parte che era maschile e basta,
No,
per
no, chiaro. Poi
esempio.
c'è anche un tentativo come dire, di riconciliarsi con la Chiesa
Con il
Cattolica,
Papa,
comunque perché
assolutamente.
alla fine si dice il capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie per l'esercizio indipendente del potere spirituale. Quindi quello che si contrasta qui è il potere temporale, chiaramente, non il potere
Esatto.
spirituale del Papa, che è tutt'altra faccenda.
Cosa
Comunque.
che ovviamente non viene assolutamente recepita, anzi,
Beh, no,
viene
chiaro,
respinta
certo.
su tutta la linea,
Ma
ovviamente.
perché, come dicevi tu, insomma, il periodo è quello che è, il papato ha sempre avuto un certo ruolo, quindi mi sembra anche normale. Quindi
Sì,
siamo
certo.
arrivati però, al di là dei discorsi sulla Costituzione, alla nascita della Repubblica, i moghi italiani sono crollati, c'è un po' questa Royal Rumble che abbiamo detto
Esatto.
intorno al Lazio. Chi arriva
I
per
primi
primo?
dati. I francesi, ovviamente, che
Ok.
da Civitavecchia attaccano, cercano un assedio iniziale il 30 aprile. Praticamente attaccano le mura ben difese su Porta Cavalleggeri, che era la strada precisa che partiva per arrivare a Civitavecchia.
Ok.
E in quel caso partono i francesi, diciamo che attaccano in maniera un po' minore, forse poco convinta, diciamo, e vengono facilmente respinti, tant'è che Garibaldi riesce anche a fare, invece dal Gianicolo, dove lui era acquartierato per difendere, riesce a fare una sortita e uccidere molti francesi. Li vuole rincorrere e catturare, ma Mazzini lo vieta perché nel frattempo Mazzini era uno dei ministri e fondamentalmente lo vieta perché cercano di acquietarsi per provare la pace con i francesi, perché la Francia era ancora una repubblica, quindi era più semplice, almeno a livello ideale, cercare la pace con loro, che erano fondamentalmente arrivati soltanto per far capire che c'era un interesse francese a Roma e in generale in Italia,
Certo,
e
rispetto
quindi
magari a,
cercano,
non so, l'Austria o i Borboni,
esatto,
ovviamente,
o i
certo.
Borboni, ovviamente. Quindi a questo punto c'è questo iniziale contatto tra Francia e Roma dopo questo combattimento qui. Successivamente c'è l'invasione dell'esercito borbonico, ci sono due battaglie molto importanti, una a Palestrina e una a Velletri, in cui entrambe vinte dall'esercito della Repubblica Romana, entrambe peraltro con Garibaldi che la fa da padrone, nel senso che con un pugno di soldati, perché erano poco più di 2000, riesce a riportare due grandi vittorie.
Sulla capacità in battaglia e le qualità militari di Garibaldi, penso che ci faremo non una, ma più di
Sì,
una
non...
puntata,
qualunque
perché
cosa.
veramente questo è forse uno degli episodi. Ma insomma, Garibaldi ha avuto una vita straordinaria che non
Sì,
basterebbe
ma
fare
in questo
10 ore
caso
di
veramente.
podcast per riempirle.
No,
Però
no,
in questo
assolutamente.
caso comunque capiamo la caratura anche in battaglia
Sì,
militare
da prova di essere il generale
Certo.
leggendario che già si sapeva essere, ma in questo caso viene
Conferma.
ancor più fuori. Successivamente arrivano gli spagnoli che, pensando che l'esercito di Roma, cioè della Repubblica Romana, fosse ancora in quei territori nel Lazio, cerca di andarselo a prendere per sconfiggerlo. Purtroppo, invece, nel frattempo, che succede? Visto che la tregua con i francesi ancora non era stata firmata, anzi, a un certo punto Luigi Napoleone vuole vendicarsi di Civitavecchia e dell'assedio fallito, quindi la Civitavecchia comincia a far avanzare le truppe. Mazzini richiama velocemente tutti a Roma, tutte le forze a Roma, certo, per organizzare la vera e propria difesa.
Beh sì, anche perché siamo già al terzo esercito che comunque
da quelle parti, terzo esercito che prova a combattere. Sostanzialmente a questo punto Roma diventa, il governo di Roma viene affidato a un triumvirato tra cui c'è ovviamente Mazzini, poi Armellini che invece è proprio di Roma e anche Aurelio Saffi, sono i tre triumviri che poi finiranno il governo a Roma. A quel punto c'è il più grosso voltafaccia della situazione, ovvero i francesi che avevano stipulato il 31 maggio, alla fine della tregua, che le ostilità sarebbero riprese il 4 giugno. Invece il generale Oudinot attacca il 3 giugno, quindi il giorno prima, con 30.000 uomini e 75 cannoni, cioè, alla volta delle mura romane.
Quindi. Certo, c'è una violazione della tregua, quindi diciamo un giorno prima.
No, più che altro era violazione della tregua, era proprio un abbiamo deciso di cominciare a combattere qui, io invece vi attacco prima così vi prendo, certo, vi prendo alla sprovvista. Quindi c'è questo assedio che dura praticamente un mese, e che vedrà la morte di più di 3.000 italiani e 2.000 francesi, con il Gianicolo come territorio più importante, perché era fondamentalmente considerato, soprattutto da dove arrivavano i francesi, la porta per riuscire ad accedere a Roma. E quindi i primi giorni di combattimento sono soprattutto lì. Mameli viene ferito e muore un mese dopo proprio al Gianicolo, perché i garibaldini combattevano lì. E dopo una ventina di giorni di cannoneggiamenti ripetuti, sia sulle mura, ma soprattutto anche all'interno della città da parte dei francesi, a quel punto Mazzini è sul punto di cedere, quando addirittura Garibaldi il 1 luglio dice la guerra è persa, andiamo via e combattiamo altrove, perché ove siamo noi è Roma,
certo.
È una celebre citazione, sostanzialmente si chiede una resa. Chiaro. E tra le condizioni di resa c'era la fuga di Garibaldi e dei volontari che avrebbero voluto seguirlo. Con Garibaldi va la moglie, che verrà ferita e uccisa poi nella fuga che Garibaldi è costretto a
fuga che
finirà, esatto, fino paludi, a
cioè una roba veramente,
esatto, fino a Comacchio e tutto quanto.
Sì. Magari poi ne parleremo anche di quello, perché è
interessante. Sì. Il 5 luglio, con un famoso discorso alla popolazione romana, Mazzini decreta interrotta l'esperienza della Repubblica Romana.
Sì, un'esperienza, insomma, secondo me veramente incredibile, breve ma intensa, si direbbe.
Breve ma intensa, che ha definito agli italiani, secondo me almeno, per come la posso vedere io adesso, il fatto che nessuno era veramente dalla loro parte, e che quindi qualunque cosa volessero ottenere doveva essere prima loro la spinta. Cioè nessuno li avrebbe aiutati se loro non si fossero mossi energicamente in primo,
sì, ma
come prima idea.
Questa cosa rimane dentro anche a Garibaldi, che poi chiaramente tutte le esperienze successive sarà sempre comunque molto fedele all'idea di dover collaborare con i Savoia, no? E poi
sì, anche perché i Savoia furono i grandi esclusi tra le forze,
sì, esatto,
che il Papa ha richiesto in aiuto, perché loro volevano, ma alla fine non sono stati invitati,
ma
diciamo.
forse secondo me è anche un discorso di realismo politico con cui poi Garibaldi si scontra.
Beh, sì, qui c'è la rottura, sì, c'è la rottura definitiva tra padre e figlio putativo, ovvero Mazzini e Garibaldi,
perché
Garibaldi a un certo punto sentiva il bisogno di un dittatore, di un capo che prendesse tutte le decisioni per combattere e vincere ancora altre battaglie. Mazzini non è di quell'opinione, e quindi questo Garibaldi lo fa palese, anche perché non, insomma, come si dice a Roma, non si teneva un cecio in bocca, non era tipo da non dire
decisamente ciò che pensava. Decisamente no.
E quindi questo rappresenta un po' la fine, anche in realtà in generale, proprio dell'esperienza mazziniana, perché diciamo che è qui che finiscono quegli ideali che lui aveva propugnato e che comunque avevano persuaso i patrioti italiani.
Certo.
Da questo punto in poi si fa la guerra per riunire l'Italia in un'altra maniera.
Chiaro. Un'altra maniera che analizzeremo in
Sì,
tante
anche
altre puntate,
successivamente.
perché veramente su Garibaldi, ma sul Risorgimento in generale, c'è
Si può
veramente tanto da
dire, si può
dire.
fare una vita, sì.
C'è veramente tanto da dire. Ok, al solito diamo un po' di riferimenti per sia approfondire dal punto di vista storico, sia per continuare, insomma, a fomentarci con questi episodi veramente interessanti.
Allora, oggi praticamente si parla solo di hype e fomento, perché per le fonti storiche, visto che comunque è un'epoca abbastanza vicina, abbiamo la possibilità di vedere le vere comunicazioni, no? Nel senso,
Certo.
non è una cosa molto, molto in là col tempo. Per la fonte storica appropriata, consiglio le memorie autobiografiche di Garibaldi, che sono
Bellissimo.
la citazione iniziale che tu hai fatto all'inizio del podcast, è sua. Ed è una roba veramente di una persona piena di ideali e
Sì, ma poi peraltro,
veramente.
se ti leggi le memorie, lui peraltro è anche un bravo scrittore, perché comunque è uno che della retorica ha sempre fatto largo uso.
Sì, assolutamente.
Quindi ci sono dei punti che sono veramente, veramente belli. Cioè, non è una memoria
Beh, questo
autobiografica.
io mi
Sì,
sono
sì.
emozionato quando ho letto quella parte che ti ho
Sì, ma.
fatto poi leggere, cioè è veramente bella.
Ma ti
Si
capisco,
capisce
dai.
molto. Si
Certo.
capisce molto quanto fosse attaccato a certi discorsi in generale, ma anche soprattutto a quello italiano.
Certo. Oh, dai, no, non ci perdiamo perché sennò veramente ne parliamo per
Sì, è
20
vero,
minuti di
scusa.
nuovo.
Chiedo scusa ai nostri ascoltatori. Poi, per una fase più divulgativa, io consiglio il Museo della Repubblica Romana,
Ok, interessante.
per chi può, quando tornerete a Roma,
Certo.
sicuramente si può visitare.
C'è
E poi ce n'è un.
anche, aspetta, c'è il, sempre di divulgativo, c'è il Museo del Risorgimento Italiano a Torino,
Vabbè,
che
certo,
lì c'è anche
assolutamente.
una copia, diciamo, della, cioè si può leggere proprio la Costituzione, c'è tutta una parte, ovviamente analizza bene il Risorgimento, ma c'è tutta una parte poi dedicata alla Repubblica Romana, veramente interessante, molto bello, spiega molto bene l'episodio. Ma tu mi stavi dicendo qualcosa sulla parte di intrattenimento?
Sì, c'è una parte di intrattenimento molto bella, ovvero un film del 1990 che si chiama Il nome del popolo sovrano, che fa parte di una trilogia dedicata a Roma. E al rapporto tra il papato e Roma, in realtà, di Luigi Magni, che è Il nome del papa re, il primo, oddio, adesso non lo ricordo di preciso, ma va
Vabbè, dai,
bene.
il
E
nome
poi
del
c'è Il
papà
nome
re,
del
il nome.
popolo,
Certo.
e il nome del popolo sovrano rappresenta invece la parte finale, che è quella proprio dedicata al periodo della Repubblica
Sì.
Romana,
È nell'anno del Signore, comunque,
nell'anno del
il papà.
Signore,
Sì. Vabbè, ma
purtroppo.
ci sta. No, però ecco, questi sono tutti e tre veramente dei capolavori. Il
Sì,
nome del popolo sovrano forse è il
assolutamente
mio
sì.
preferito, nel senso dei tre, però sono veramente tutti e tre dei film
Molto, molto
straordinari.
belli.
Che danno, secondo me, ecco, danno uno spaccato molto bello della Roma papalina in generale, ma insomma,
Sì,
anche di questi anni molto turbolenti è bello, insomma,
ma sono molto belli, cioè sono
c'è il
appassionanti
discorso,
proprio
sì,
come film.
sì, vabbè, non lo spoileriamo perché magari si può guardare
Andate a
a vederlo
vederlo che
perché
merita.
ci sono delle frasi e delle scene veramente belle. Va bene, io direi che ci siamo, speriamo di
Sì,
avervi
assolutamente.
restituito la grandiosità di questo episodio. Vi salutiamo, seguiteci sempre sulla pagina Facebook del Bar Storia, alla prossima puntata e ricordatevi che la storia
Come la birra,
non
non
annoia mai.
annoia mai.